punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ben ritrovati all'appuntamento con il nostro consueto giornale radio locale. Le notizie più importanti dalla provincia di Belluno, dal resto della regione, con Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio. Per questa edizione, servizi dalla provincia di Belluno di Giuditta Bolzonello e Moreno Gioli. Apriamo con la difficile situazione degli impianti del comprensorio del Nevegal a Belluno. C'è stata una conferenza stampa a Palazzo Rosso su questa questione e per noi c'era Moreno Gioli, che ha raccolto anche le voci dell'amministrazione con il sindaco Jacopo Massaro per una situazione che molto probabilmente vedrà gli impianti chiusi per la stagione invernale.
Niente sci questo inverno sul Nevegal. Il comune riacquisterà sì gli impianti, ma non potrà farlo prima della primavera. Con Alpe del Nevegal in fase di chiusura, le speranze di accendere la seggiovia per Natale sono quindi ridotte davvero al lumicino, a meno che degli imprenditori non affittino gli impianti in liquidazione. Magari gli stessi operatori del Nevegal, che assieme a Unifarco e Veneta 21 hanno espresso la volontà di gestire gli impianti una volta che torneranno pubblici. Spetterà loro, in caso, parlare con Maurizio Curti e Piero Casagrandi, i liquidatori di Alpe. Da parte sua, il sindaco, appoggiato da tutta la maggioranza, ha ribadito la volontà di acquistare gli impianti di risalita per poi darli in gestione. La procedura è iniziata a maggio con l'affidamento dell'incarico a Paragon per lo studio di fattibilità economica, spiega Jacopo Massaro.
Certo, noi abbiamo avuto la possibilità di avviare questa procedura di acquisizione degli impianti soltanto ai primi di luglio, sostanzialmente, quando la previsione originaria era di iniziare addirittura a fine dell'anno scorso. Poi i dati, diciamo, necessari per effettuare questa operazione ci sono stati dati ai primi di luglio, quindi è da lì che abbiamo iniziato a lavorarci. La procedura è già avviata, nel senso che noi stiamo già andando avanti, abbiamo il primo studio, stiamo imbastendo le delibere che serviranno poi dopo per questa concatenazione di atti, ma questi atti sull'acquisizione non si potranno concludere prima della primavera. Questi sono i tempi tecnici finali. E da un lato questo vuol dire che arriveremo all'acquisizione degli impianti, se poi ci darà ovviamente il parere favorevole la Corte dei Conti, chiaramente, da un lato, e dall'altro però c'è il problema dell'inverno, perché chiaramente in questo momento l'inverno il comune non avrà ancora gli impianti e quindi non li potrà di fatto aprire.
E a chi chiede se non ci si poteva muovere prima, Massaro snocciola date e circostanze. Alpe del Nevegal ha anticipato la volontà di chiudere già ad ottobre 2019. Ci siamo attivati subito con l'idea iniziale di creare una new co.
Ma io non voglio fare polemica, io dico soltanto che noi ci siamo presi in mano una competenza che non è comunale. Gli impianti di risalita non sono di competenza comunale, il turismo neppure, e tra l'altro le attività imprenditoriali non possono essere gestite dal pubblico. Nonostante questo abbiamo risanato due società partecipate che erano diciamo rovinosamente andate male, abbiamo risanato, abbiamo trovato una soluzione temporanea, ci stiamo prodigando per trovare una soluzione e sono tutte cose che non riguardano di fatto il Comune di Belluno, lo facciamo perché riteniamo ai cittadini di dover dare questo. Dico però che queste operazioni dovevano partire ancora l'ottobre scorso. Abbiamo atteso da ottobre scorso l'arrivo dei dati famosi, che sono il prerequisito per poter attivarci per l'acquisizione. I dati sono arrivati ai primi di luglio. Non do responsabilità a nessuno, non faccio nessuna polemica, dico soltanto che se i tempi sono 8 mesi di lavorazione, se si comincia a ottobre 2019 si finisce a una certa data, se si comincia a luglio 2020 si finisce a un'altra data.
Ora resta da capire quali saranno le prossime mosse. Alpe è in liquidazione, ma nell'ultima stagione disgraziata ha accumulato dei debiti e non è scontato che voglia accedere gratis le strutture. E gli imprenditori si accolleranno al rischio di impresa di affittare gli impianti questo inverno?
La cronaca ci porta adesso in Comelico, nel contesto del nostro aggiornamento sulla situazione alla positività al SARS-CoV-2 in provincia di Belluno, perché il Comelico preoccupa in questo momento. E proprio per questo motivo l'ULS Dolomiti, in accordo con le amministrazioni comunali di Santo Stefano e San Pietro di Cadore, domenica eseguirà un tampone di screening a scopo conoscitivo di due gruppi di cittadini individuati attraverso un'analisi epidemiologica della casistica relativa alle positività al Covid. Nelle ultime due settimane, infatti, nei due comuni è stata registrata una crescente evidenza di positività. I casi sono generalmente pauci sintomatici o asintomatici, con un'unica persona ricoverata in malattie infettive all'ospedale di Belluno affetta da importanti patologie di base. Per ciascuno caso confermato sono state condotte tutte le azioni di sanità pubbliche previste dal protocollo. Complessivamente si registrano al momento 34 persone positive isolate, sono 18 a San Pietro di Cadore, 16 a Santo Stefano e 80 persone che sono in quarantena in quanto contatti del caso. Nell'ambito della ricerca sono state riscontrate positività anche in un bambino che frequenta la scuola materna di Campolongo, come avevamo già riferito, e un insegnante di un'altra scuola materna. Nell'ambito scolastico, come da disposizioni regionali e nazionali, sono stati attivati naturalmente tutti i protocolli previsti. E veniamo invece alle altre positività nel resto della provincia. Sono 6, 2 persone già osservate in quanto contatti occasionali di un caso e 4 persone contatto invece di casi afferenti al focolaio del Comelico. Tra i casi positivi dei comuni del Cadore c'è anche un insegnante di scuola materna in isolamento dal 22 settembre. È stato attivato, come dicevamo, il protocollo. Afflusso consistente e continua per l'accesso ai tamponi drive-in nei soggetti sintomatici che frequentano la scuola generalmente di età pediatrica. Complessivamente sono stati eseguiti 131 tamponi a Belluno, 75 a Feltre per un totale di 206 tamponi. Sono stati individuati gli autori del danneggiamento della targa dedicata a Loris Tormen, il regista attore prematuramente scomparso a Belluno nel 2012. In questura la presentazione dell'operazione, l'individuazione del responsabile, i dettagli con Moreno Giolli, che era presente per il nostro giornale radio e che ha raggiunto anche il comandante Federico Farris.
È un 19enne bellunese incensurato, il giovane che sabato scorso ha distrutto la targa in memoria di Loris Tormen in via Sotto Castello a Belluno. Ad ingastarlo le immagini riprese dalle telecamere e l'occhio vigile degli agenti della mobile. Il giovane sabato scorso stava festeggiando il 18° compleanno di un amico. In preda ai fumi dell'alcol e incitato dal gruppo, all'altezza del giardino di via Sotto Castello ha sferrato alcuni pugni al muro, ferendosi alla mano destra, per poi asportare la targa commemorativa e gettarla a terra. L'intera scena è stata ripresa dalle videocamere installate in quel tratto di strada. La definizione però non permetteva di riconoscere nel dettaglio il volto del giovane. È servito l'intuito e l'occhio allenato degli agenti di una volante, che martedì, all'uscita da scuola, hanno notato un giovane rispondente alla descrizione e con una mano gonfia e ancora dolorante. Accompagnato in questura, il giovane, imbarazzatissimo, non ha negato le sue possibili responsabilità, ma ha aggiunto di non ricordare nulla a causa della sbornia. Ma tra i video scambiati su WhatsApp con i suoi amici, gli agenti hanno trovato quello che cercavano. Un video girato dagli stessi amici che ha ripreso per intero la bravata. A quel punto il ragazzo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità, scusandosi mille volte per l'accaduto. Ora dovrà comunque rispondere di danneggiamento aggravato.
Sì, allora sabato notte la volante è intervenuta per un danneggiamento in via Sotto Castello, dove è stata appunto sradicata una stele che intitolava appunto i giardini di Sotto Castello. Grazie all'intuito degli operatori di volante è stato appunto visualizzato il sistema di videosorveglianza cittadina, che ha consentito di individuare sommariamente quelli che erano i tratti somatici dei soggetti, e poi grazie all'intuito degli operatori si è riuscito appunto a individuare il responsabile.
Importante l'attività di controllo del territorio anche in sede preventiva.
Sì, io ritengo che l'educazione civica talvolta viene vista come l'unico strumento in grado di contenere fenomeni di devianza e di disagio dei giovani, ma credo che questo rappresenti solo uno dei tanti strumenti che debbano poi inserirsi in un più ampio contesto di prevenzione costante, finalizzata poi a riuscire a metabolizzare quelli che sono poi i concetti per i giovani. Credo che si debba puntare su una cultura più ampia del rispetto delle regole, dove ognuno faccia la propria parte, e quindi sul rispetto del prossimo. L'educazione civica e quindi le regole in generale vengono talvolta viste come delle proibizioni, ma sono dei concetti che devono essere insegnati fin da piccoli, se vogliamo appunto crescere dei cittadini consapevoli e responsabili.
Voltiamo ancora pagina. Fondi comuni confinanti, approvati i programmi di intervento per 48 comuni di confine. Il comitato paritetico del fondo, presieduto dall'onorevole Roger De Meneca, ha approvato in queste ore i programmi di intervento sulle risorse annue da 500.000 euro destinate a 48 comuni confinanti, applicando i nuovi criteri e le nuove modalità approvate con l'ultima delibera in attuazione delle disposizioni introdotte dall'intesa, che ricordiamo è stata sottoscritta l'11 giugno del 2020. Il valore complessivo delle risorse destinate per l'attuazione dei programmi ammonta a 23 milioni di euro, di cui 7 milioni e mezzo per la provincia di Belluno. Ma sentiamo la spiegazione di questa attuazione nelle parole dello stesso deputato democratico bellunese Roger Demenic.
Abbiamo approvato oggi le graduatorie per i fondi da 500 mila euro. Con il comitato paritetico abbiamo sbloccato circa 24 milioni per i 48 comuni di confine. È un atto molto importante perché mette risorse fresche nelle disponibilità degli enti locali. A fianco all'approvazione di queste nuove risorse abbiamo però aperto una discussione vera rispetto alle risorse che riteniamo più importanti, che sono quelle a regia, con progetti di area vasta. In questo senso il comitato si è espresso in maniera molto chiara: dobbiamo assolutamente lavorare insieme su una scala vasta in un ambito ottimale di livello provinciale per portare a casa dei risultati anche dentro il fondo comuni confinanti, anche usando e mettendo assieme risorse che provengono da parti diverse, quindi non solo del fondo ma anche della regione, dello Stato, dell'Europa, in modo da creare delle vere e proprie politiche per le aree interne, per le zone di montagna, di confine in questo caso, che affrontino le sfide vere che sono quelle dello spopolamento che affrontiamo tutti i giorni. Un momento importante soprattutto perché anche questi fondi, come tutto il resto delle procedure, abbiamo cercato di semplificarle, tanto è vero che daremo subito un anticipo del 30% delle risorse disponibili. In questo senso continueremo anche nei prossimi comitati in questo processo di semplificazione per rendere sempre più semplici le modalità operative.
A Pieve di Cadore con Giuditta Bolzonello torniamo ad occuparci dell'arcidiaconato, perché la riorganizzazione, ricordiamo, lo ha tolto nelle sue funzioni dal Cadore, ma c'è stata una iniziativa di protesta e di richiesta con una raccolta di firme che venga ripristinato. Sentiamo.
500 le firme raccolte in poco tempo e consegnate il 24 agosto scorso al vescovo di Belluno Feltre, ma avrebbero potuto essere ben molte di più, visto quanto l'argomento è sentito in Cadore. La petizione è quella con la quale si chiede al vescovo di ripristinare le funzioni pastorali dell'arcidiaconato del Cadore, anche quale vicario foraneo, rispettando gli accordi sottoscritti nel 1941 fra l'allora vescovo di Belluno, la magnifica comunità di Cadore. Una petizione, una raccolta firme consegnata il 24 agosto che non ha avuto risposta, tant'è che la pazienza è finita e quindi i promotori dell'iniziativa hanno deciso di rendere pubblica l'azione di protesta. Si sono mossi per difendere l'autonomia ma anche la storia della chiesa cadorina. L'arcidiaconato risale al 1080, quindi una storia millenaria che non va toccata e soprattutto non vanno mutate patti senza avvisare. Ecco lo spirito con il quale c'è stata questa raccolta firme. Alla base di tutto c'è la riorganizzazione, una sorta di riforma alla luce delle poche figure che il clero oggi può mettere a disposizione. La mancanza di vocazioni pesa molto anche sulla chiesa di periferia, e quindi ecco che dove prima c'erano tre vicari, Ampezzo, Cadore e Comellico, oggi ce n'è uno solo ed è il parroco di Cortina, che è stato indicato per questo. Ma al Cadore questa decisione non va bene, e quindi ecco la raccolta firme inviate al vescovo e la protesta per una risposta che ancora non c'è.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come di consueto con le notizie più importanti che giungono dalle regioni del Veneto, le brevi e quindi le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. In apertura ancora le parole del virologo Crisanti, che parla degli stadi: riaprirli è da irresponsabili. Ora dobbiamo metabolizzare l'avvio delle scuole e vedere come va. Lo dice Andrea Crisante, professore di microbiologia all'Università di Padova. Le cose vanno fatte gradualmente, aggiunge. Quando sento che gli stadi vanno riaperti perché il comparto muove un sacco di soldi, penso che se poi andiamo verso una maggiore diffusione del virus, la situazione potrebbe addirittura precipitare. E vediamo quindi la situazione odierna. Crescono di 196 nuovi casi positivi coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 26.598, lo riporta il bollettino regionale, che registra 4 decessi con il totale a 2.173. I casi attuali di positività sono 3.336, le persone in isolamento fiduciario sono 9.051, di cui 200 positivi. Sempre stabile la situazione negli ospedali, con 192 ricoverati nei reparti non critici, di cui i positivi sono 140, e 24 nelle terapie intensive, con 19 positivi. Cambiamo argomento, ci spostiamo all'Università Ca' Foscari di Venezia. Per me è un grande privilegio poter parlare a questi ragazzi in un luogo così simbolico per il nostro paese. Farlo in Piazza San Marco a Venezia significa parlare in uno dei luoghi che rappresenta il senso di un'Italia che è leader nel mondo, che è stata un pezzo fondamentale della storia del nostro mondo, che ha costruito il mondo moderno. È davvero un'emozione grande poter parlare, seppur in modo virtuale, in questo luogo. Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Manfredi, in diretta streaming sul grande schermo allestito nel Salotto Buono della città lagunare, attraverso il canale YouTube dell'Università Ca' Foscari, ha parlato via streaming alla cerimonia di consegna delle lauree. Restiamo quindi a Venezia. Glory Wall di Leonardo Manzan ha vinto la targa per il miglior spettacolo del 48esimo Festival Internazionale del Teatro, diretto da Antonio Latella e organizzato dalla Biennale di Venezia. Istituita eccezionalmente nel contesto particolare di quest'anno per permettere ai giovani artisti italiani di essere conosciuti all'estero, la targa è anche, afferma Latella, un segnale di positività, di augurio e di speranza per il teatro italiano che ci rappresenta. Ed ora due notizie di cronaca. 20 tonnellate di ortaggi provenienti dall'Albania all'interno di cassette di cartone con la scritta prodotto di origine italiana sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Molfetta, in provincia di Bari, dirette al mercato ortofrutticolo Veneto. Sono state donate in beneficenza a enti caritatevoli. La merce, pomodori, melanzane e peperoni, è stata trovata durante il controllo di un auto articolato condotto da un cittadino albanese. Ed eccoci a Verona. È morto nella notte a Verona Anselmo Menegazzi, 51 anni, l'uomo che venerdì scorso aveva fatto esplodere il suo appartamento in una palazzina dell'azienda comunale che gestisce gli edifici comunali. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve della regione, parlando di pesca, della inquinatissima pesca delle vongole che vuole diventare verde. Tra le biovecchie di Europa, la flotta italiana di pescherecci è molto lontana dagli obiettivi della Commissione di Bruxelles, che vuole convertirla a motori al 100% non fossili entro il 2030. Ma un progetto pilota partito da Chioggia e Venezia potrebbe rivoluzionare il settore. Ma continuiamo con le brevi. Il quadro delineato dopo il voto al referendum e alle regionali sembrerebbe piuttosto chiaro. Matteo Salvini appare in difficoltà, soprattutto dopo la riconferma di Luca Zaia in Veneto, che molti nella Lega vorrebbero alla guida del partito. Riguarda uno degli ultimi sondaggi politici, questo scritto: la Meloni scalza Salvini come leader del centro-destra. E quindi una notizia di servizio, siamo sulla A13, chiusure temporanee per lavori della nuova pavimentazione. Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura dalle 22 di lunedì 28 alle 6 di martedì 29 settembre. Ed eccoci alle ultime in breve. Guardia di Finanza, arriva la prima motovedetta elettrica. Venezia, la prima vedetta lagunare ibrida, è stata consegnata presso la caserma Moncenigo alla Giudecca, sede della stazione navale della Guardia di Finanza. Ecco, l'autunno e l'inverno tornerà, e torna anche lo smog, e torneranno anche le limitazioni al traffico. Per l'Euro 4 divieto però a gennaio. Dal 1 ottobre la manovra regionale cosiddetta anti-smog, condivisa con Lombardia, Veneto e Piemonte, la decisione di esentare gli Euro 4 fino al nuovo anno. Ed infine, prima del tempo, parliamo di arte. Viaggio virtuale nell'arte di Van Gogh, la diretta tra i colori della vita, esposti a Padova. È iniziato il 23 settembre scorso l'allestimento della grande mostra Van Gogh e i colori della vita, che sarà possibile visitare a Padova presso il Centro San Gaetano dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021.
Meteo e viabilità.
Siamo, come previsto, giunti alle previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Per sabato notte tempo nuvolosità ancora diffusa con qualche sporadico fenomeno, specie sui settori settentrionali. Al mattino copertura nuvolosa ancora estesa e poche possibilità di schiarite. Al pomeriggio parziali diradamento della nuvolosità. Domenica, al mattino ben soleggiato sulle Dolomiti e riduzione del soleggiamento per nubi alte e medio alte in arrivo da sud sulle prealpi. al pomeriggio infittirsi della nuvolosità sulle prealpi e sole velato sulle Dolomiti. La tendenza per lunedì e martedì, lunedì 28, nella notte a inizio giornata, molte nubi e modeste precipitazioni nevose, oltre 1700-1900 metri sulle Dolomiti e 1800-2000 sulle prealpi. Martedì 29. Nella notte passaggio di un fronte caldo con qualche debole fenomeno sulle Dolomiti e neve burrascosa oltre 2300-2400 metri. In giornata miglioramento del tempo con sole e cielo sereno o poco nuvoloso. Lo zero termico si posiziona per sabato a 2000 metri, resteremo su questa quota anche domenica. Saliremo lunedì a 2300 e martedì torneremo oltre i 3000. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e il player sulla pagina Facebook di Radio Club 103.